chi è qui per la prima volta? Tenete alzare la mano? Tutta la sera. Ok, vogliamo darvi un caloroso benvenuto. È bello avervi qua. Chi è qua da secoli? Qua da secoli sono io. Allora, questa sera è l'inizio, un nuovo inizio di qualcosa che sono convinto che darà grandi benefici alla nostra vita per quanto riguarda il vivere le cose che riguardano Dio e il suo regno. Negli scorsi mesi, vi ricordate, abbiamo trattato degli argomenti, diciamo un argomento specifico diviso in tre, vi ricordate tutti? Identità, eredità e autorità, i tre pilastri abbiamo chiamato i tre pilastri del regno di Dio, quindi identità, eredità e autorità, ok? Quindi voi pensavate di esservi liberati di questo argomento, ma continueremo imperterriti finché non vi vedremo regnare realmente. Perché finché certe cose non cambiano, non vuol dire che non siamo spirituali, non vuol dire che non abbiamo fede, non vuol dire che abbiamo qualche problema, qualche demone attaccato alla cervicale. Significa che ci sono cose che magari abbiamo capito, però ancora non abbiamo realizzato nella nostra vita. Le abbiamo capite qui, le abbiamo capite anche magari anche nel nostro cuore, ma abbiamo bisogno di realizzarle. Quindi stasera inizieremo continueremo in realtà, però è come se dessimo un nuovo inizio, continueremo a parlare del regno di Dio in maniera particolare, perché il tuo Dio, che è tuo papà, desidera che tu regni. Fate un amen da re.
Ok.
Dio, che è tuo padre, desidera che tu regni. E io so che ci sono persone qui stasera che magari stanno vivendo magari delle situazioni, delle circostanze che magari non parlano tanto di Dio, o che non parlano tanto magari di cose spirituali. Questo perché in realtà abbiamo a volte, molto spesso, un concetto un po' sbagliato delle cose di Dio. Abbiamo un concetto sbagliato di Dio stesso. A volte ci è stato proposto in maniera molto religiosa, e quindi sotto una forma legalista molto opprimente e molto frustrante. E alcuni magari stanno vivendo delle cose inaspettate, magari non si aspettavano di vivere quello che stanno vivendo in questo momento, o stanno capitando delle cose che magari sono andate fuori dal loro controllo. Magari ti aspettavi che la tua vita andasse in una determinata direzione e magari ne ha preso un'altra. Allora, perché parlare di regno se in realtà alcune cose non cambiano? Perché in realtà certe cose non cambiano perché non abbiamo a volte né compreso né realizzato certe verità che ci appartengono. E a volte noi guardiamo la realtà che viviamo nella nostra vita e ci abbandoniamo a questa realtà e diciamo: se è così vuol dire che doveva andare così. E probabilmente alcune cose dovevano andare in un certo modo, ma sempre, perché come dice Paolo, tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Pochissimi amen, ma capisco. Perché ci sono cose che magari tu stai vedendo in maniera negativa, che stanno accadendo nella tua vita, e tu non ti rendi conto che dietro quella cosa c'è un piano molto più grande, che non ti porterà alla morte, ma che ti porterà a regnare. Io l'ho visto personalmente, l'ho testato sulla mia pelle, certe situazioni che per me stavano andando, per me erano certe cose che rappresentavano un disastro, rappresentavano un fallimento, rappresentavano proprio l'odissea nella mia vita. Dio le ha prese e le ha trasformate in maniera straordinaria. Questo perché? Perché ci sono dei piani che Dio ha per la nostra vita che a volte noi non comprendiamo, e ci lasciamo andare alla realtà e non ci rendiamo conto che la verità ha un suo corso che nessuno può cambiare. Allora stasera dobbiamo decidere se mettere la nostra fede sulla realtà che stiamo vivendo o mettere la nostra fede sulla verità che Dio parla e dichiara sopra le nostre vite. E al di là di quello che tu stai vivendo, voglio dirti che se il tuo cuore è aperto e disponibile, se sei qua, voglio dire, un po' di desiderio lo abbiamo di ascoltare le cose da parte di Dio, sì o no? Potremmo essere da un'altra parte, ma se siamo qua è perché realmente desideriamo che Dio parli alla nostra vita. Allora tu devi cominciare a credere realmente che Dio sta prendendo la tua vita e la sta dirigendo verso la sua verità, verso le promesse che Lui ha dichiarato sopra la tua vita. Stasera il messaggio sarà molto forte, ok? E quindi vi chiedo di prendere appunti, vi chiedo di ascoltarlo magari e di riascoltarlo più volte, magari quando lo prendete, lo scaricate, a casa sarà disponibile sul mio sito, eventualmente lo potete scaricare oppure con la pennetta al grande Paolo. Perfetto. Io non sono lei, io sono Corrado. Sì, si chiama senzamisura.org. Non mi date del lei per favore, perché non sono una donna. Il sito è www.senzamisura, ma ormai quando tu metti, puoi anche evitare di mettere www, perché quando vai su internet lo puoi tranquillamente digitare, senzamisura.org. Apriamo subito la nostra Bibbia e il Vangelo di Matteo al capitolo 16. Vangelo di Matteo al capitolo 16. Abbiamo in realtà un'ora e mezza piena, non faremo pausa. Ciao Marisa. E quindi andremo molto veloci, leggeremo diverse parti della scrittura. Eh? Sì, le dispense ve le faremo avere prossimo anno. No, la prossima. Prossima volta. Leggo dalla Nuova Diodati, non so se è un problema per voi, volete che cambio? Ok. Matteo 16, leggiamo dal verso 13 al verso 25. Il materiale è veramente tanto, quindi andiamo abbastanza velocemente, ok? Matteo 16, dal verso 13 in poi. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. E Gesù disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Leggiamo fino a qui, poi magari vediamo se riusciamo ad andare oltre, però leggiamo fino a qui. Sono delle parole molto forti che Gesù sta dichiarando a Pietro. Vorrei iniziare in questo modo stasera, facendo questa dichiarazione. Ognuno di noi deve realmente riscoprire la propria identità. Ognuno di noi deve riscoprire la propria eredità. Ognuno di noi deve riscoprire la propria eredità che ha in Cristo. Ma tutto inizia dalla riscoperta della nostra identità in Cristo. Quando Dio parla nella tua vita, Lui produce identità, Lui ti fa comprendere chi sei e in maniera particolare Lui ti fa comprendere come Lui ti vede. La nostra fede non ci serve per convincerci di qualcosa. La nostra fede ci serve semplicemente per vederci come Lui ci vede. Voglio raccontarvi una testimonianza. Qualche anno fa stavamo facendo un concerto da qualche parte e stavamo cantando il canto "Fammi vedere la tua gloria, fammi vedere la tua gloria, voglio vedere la tua gloria", ed eravamo tutti là con gli occhi chiusi, piangevamo, le mani alzate, gridavamo a Dio: "Facci vedere la tua gloria". E io dissi, mentre stavo cantando, chiedevo e piangevo, disperavo, perché c'era una presenza di Dio talmente forte, talmente intensa. E io gridavo a Dio nel mio cuore, ero lì lontano dal microfono, dicevo: "Se io posso vedere la tua gloria, la mia vita può cambiare in un istante. Signore, se tu mi fai vedere la tua gloria, la mia vita può cambiare in un istante". E arrivato a un certo punto sentì la voce di Dio che mi rispose e non potevo credere a quello che Lui mi stava dicendo, perché quello che Lui mi stava dicendo andava esattamente contro quello che io ho sempre creduto. Il Signore mi disse: "Se tu vedrai la mia gloria, la tua vita non cambierà. Molti hanno visto la mia gloria e la loro vita non è cambiata. La tua vita può cambiare soltanto se tu ti vedi come io ti vedo. Questo è la mia gloria. Vedi te stesso riflesso in me. Questo cambierà realmente la tua vita". Mi ricordo che quella parola mi ha toccato così tanto che da quel giorno smisi di chiedere a Dio "fammi vedere la tua gloria" e cominciai a chiedere a Lui "fammi vedere come tu mi vedi". Perché fare dichiarazioni religiose a noi non serve niente, a noi serve qualcosa che ci cambia. Amen? A noi non interessa fare riunioni e continuare a fare scuole, se questo non ci cambia, finiamo le scuole, qual è il problema? Noi dobbiamo perseguire e inseguire qualcosa che ci cambia. I nostri luoghi sono diventati dei cultifici. I cultifici, luoghi che sfornano culti, ma non producono cambiamento. Le persone vengono semplicemente perché qualcuno deve pregare per loro. E con tutto il rispetto e senza problemi voglio dirvi una cosa: se continuiamo in questo modo non arriveremo mai da nessuna parte. Io devo arrivare alla riunione dove sono già guarito. Capisco che non può succedere da un momento all'altro, ma il vero successo di un ministro o di qualcuno che predica, di qualcuno che insegna, di qualcuno che dirige è fare l'appello e nessuno si fa avanti. Questo è il vero successo. Il vero successo non è avere migliaia di persone che vengono avanti per ricevere preghiera, perché significa che le persone stanno continuando a dipendere da un uomo. Comprendete quello che voglio dire? Niente di sbagliato sul pregare e ministrare, questa è una cosa normale, ma dobbiamo arrivare al punto dove ognuno di noi realizza il proprio rapporto personale con Lui, e quando entriamo in un luogo e stiamo tutti insieme, io vado per dare. Il vero successo di un uomo di Dio, di un predicatore, di un responsabile, che quando fa un appello per guarigione, nessuno si fa avanti. Perché? Perché la guarigione me la sono già presa a casa, nel mio rapporto personale con papà. Perché? Perché ho imparato a vivere il regno non in comunità, a casa mia. Amen? Posso portare qualcuno che magari non ha mai sentito niente di questo, allora sì, gloria a Dio, portiamolo avanti per la preghiera, portiamolo avanti in posizione delle mani, portiamolo avanti per una guarigione, per una liberazione, sì, chiaramente sì. Ma vedere dei credenti che anno dopo anno, decenni dopo decenni, si fanno sempre avanti per ricevere la solita preghiera e niente cambia, questo è fallimento. Noi dobbiamo imparare a regnare. Gesù si trova a Cesarea di Filippo. Perché a Cesarea di Filippo? Lo siete mai chiesto? Uno degli episodi più importanti della storia della vita dei discepoli si svolge a Cesarea di Filippo. Matteo 16, il versetto 13, dove Pietro ha la rivelazione di chi Gesù è. Chi dicono gli altri che io sia? Ma alcuni dicono Giovanni Battista, altri Geremia, altri Elia, altri il profeta. E Gesù a Cesarea di Filippo li guarda negli occhi e dice: e voi chi dite che io sia? Che domanda strana dopo un paio di anni di ministerio insieme. Erano già un paio di anni che i discepoli stavano con Gesù e Gesù stava con i discepoli, e proprio lì a Cesarea di Filippo Gesù guarda i discepoli e fa loro questa domanda. È strano, no? È stranissimo. E voi chi dite che io sia? Doveva essere scontata la risposta, ma non lo fu. Pietro si fa avanti e dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, tu sei il Messia, il Salvatore del mondo. E Gesù risponde questo: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Cesarea di Filippo era una città molto importante ai tempi di Gesù, perché era il quartier generale dell'impero romano. Sento di dire questo a qualcuno: ascolta Dani, se Dio ti porta in un luogo e ti fa delle domande specifiche in una determinata città, in un determinato paese, in una determinata zona geografica, c'è un motivo. E le domande che ti farà lì non te le farà in un altro luogo, perché c'è una spiegazione profetica a questo. Ed è lì, a Cesarea di Filippo, dove Cesare aveva il suo dominio assoluto nel Medio Oriente, è lì che si fece la dichiarazione più grande, dove Gesù disse: su questa dichiarazione io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno vincere. In quella città fu fatta quella domanda, in quella città fu ricevuta quella rivelazione e in quella città fu fatta la dichiarazione più grande che Gesù abbia mai fatto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno vincere. Ed è lì che Gesù apre un mondo per quanto riguarda la comprensione del regno di Dio, perché Gesù disse a Pietro al versetto 18: e io altresì ti dico che tu sei Pietro, su questa roccia io edificherò la mia chiesa. La roccia è la rivelazione che Pietro ebbe. La roccia non è Pietro, la roccia è la rivelazione che Pietro ebbe di Cristo. Sulla rivelazione di Cristo viene edificata la Chiesa. La Chiesa non è edificata su un uomo, la Chiesa è edificata su Cristo. Amen? Non è un uomo, nessuno di noi può essere il fondamento. Gesù, dice la Bibbia, è la pietra angolare ed è il fondamento della Chiesa. Paolo ne parla nella prima lettera ai Corinzi: io ho posto il fondamento che è Cristo e altri vi costruiscono sopra. Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno resistere, non potranno vincere. Poi dice al versetto 19: ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Dobbiamo riscoprire la potenza di queste parole, perché questo cambia la nostra vita e la nostra esistenza. Quanti di noi desiderano avere più controllo sulle circostanze attorno a noi? Tutti quanti noi vorremmo avere più controllo. Nessuna religione al mondo ti dà questa autorità. Non si sente bene? Troppi bassi. No, però non li levare troppo, sennò sembro Topolino. Sì, prova, si sente meglio? Okay. Nessuna religione ti dà autorità sulle circostanze. Nessuna. Siete pronti per la botta? neanche il cristianesimo. Mi preoccupa questa risposta. No, ti spiego perché poi. Gesù non ha mai creato il cristianesimo. Gesù non l'ha mai insegnato, non l'ha mai predicato, non l'ha mai istituito. Avete mai letto da qualche parte che Gesù ha detto a qualcuno diventa cristiano? No. Cosa ha predicato Gesù? Gesù non ha predicato il cristianesimo. Gesù ha predicato il regno di Dio. E solo il regno di Dio ti dà autorità sulle circostanze. Il cristianesimo dice che devi essere povero, umile, ultimo. Il regno di Dio ti dice che tu sei un re, che hai autorità, che ti ha messo alla testa e non alla coda, ti ha messo davanti e non dietro, che ti ha messo in una posizione regale dove tu puoi fare cose particolari. E noi dobbiamo riscoprire che cosa è il regno di Dio. Guardate un attimo in Matteo al capitolo 13 al versetto 44. Matteo 13, versetto 44. Gesù parla del regno di Dio in parabole e dice così: di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Il regno di Dio è un tesoro nascosto e noi dobbiamo andare a riportarlo in superficie. Sapete, nella religione ci viene insegnato che il tesoro nascosto è Gesù. Subito dopo Gesù parla della perla di gran prezzo, vi ricordate? A noi è sempre stato insegnato che Gesù è il tesoro nascosto, che Gesù è la perla di gran valore. Ma quando Gesù parla, se noi leggiamo, Gesù non sta parlando di se stesso, Gesù parla del regno di Dio. Il regno di Dio è come un tesoro nascosto che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e poi compra il campo. Il tesoro nascosto cos'è? Il regno di Dio. Dobbiamo stabilire chi è l'uomo e cos'è il terreno. Il terreno, dice Gesù nella parabola precedente, è il cuore dell'uomo, la terra. E chi è l'uomo che vende tutto quello che ha per acquistare non il tesoro, ma la terra? Chi? Un po' più convinta. Gesù. Gesù lascia la gloria. Lascia tutta la sua ricchezza per fare cosa? Per comprare il terreno dove c'è il tesoro. Perché dov'è il tesoro? Gesù ha detto il regno di Dio è dentro di voi. In Luca 17 Gesù ha detto non cercate il regno qui e là, perché il regno di Dio abita dentro di voi. Noi dobbiamo andare a riscoprire un tesoro che è dentro di noi e neanche lo sappiamo. E il problema nostro è che viviamo da poveri pur avendo un'immensità di ricchezza a nostra disposizione. Quante persone si sono lasciate rubare cose dal nemico, dal diavolo? E quando hanno scoperto l'autorità che avevano nel nome di Gesù, hanno cominciato a dire al nemico, basta, da questo giorno in poi non te lo permetto più. È cambiato il diavolo? No, è cambiato Dio? No, cosa è successo? Abbiamo scoperto il tesoro. Abbiamo scoperto che era a nostra disposizione e nessuno ce l'aveva mai detto. Guarda che hai un tesoro dentro di te e devi riscoprirlo e portarlo in vita. Devi riportarlo in superficie perché Dio ha messo qualcosa di inestimabile valore dentro il tuo cuore. E se soltanto tu conosci e comprendi qual è la tua identità, la tua vita cambia. Dio è cambiato? No. Il diavolo è cambiato? No, noi siamo cambiati. Noi vogliamo che le circostanze cambino, mentre Dio vuole cambiare noi. Noi chiediamo a Dio di cambiare le circostanze attorno a noi. Dio non cambia le circostanze attorno a noi. Dio è interessato a cambiare noi, perché Dio vuole che siamo noi a cambiare le circostanze attorno a noi. Dio, fammelo sto miracolo, e fammelo sto miracolo, e fammelo sto miracolo, e fammelo, cambia questa circostanza, e cambia mio marito, e cambia mia moglie, e cambia mia suocera, anzi se la fai trasferire meglio, e cambia, fai qualcosa, Signore, fai qualcosa. Noi vogliamo che il nostro datore di lavoro cambi, che i nostri dipendenti cambino, vogliamo che cambi il governo, vogliamo che cambi l'economia, vogliamo che cambino i programmi in TV, vogliamo che cambino l'educazione alla scuola, ma noi no. Noi vogliamo rimanere sempre uguali. Noi vogliamo essere benedetti, ma per essere trasformati sono gli altri che devono essere cambiati. E quando c'è qualcuno che predica, avete mai visto qualcuno che fa tipo a Mughieri che ci dice a marito, senti chi tu che sta predicando, chi stai bettia? Oppure qualcuno sta ascoltando la predica e già pensi a quella persona che doveva essere lì e non c'era. Ah, se c'era questa parola è proprio per lui. No, questa parola è proprio per te. Scusa, non per te, per la persona dietro di te. Comprendiamo? Dio vuole insegnarci a come si fanno a cambiare determinate cose. Come possiamo fare in modo di avere autorità? Quando noi guardiamo a Gesù, lui aveva il controllo assoluto su ogni cosa. Vero o no? Non significa che non c'erano sofferenze. Anzi, lui disse proprio qui, in Matteo 16 è scritto che lui disse è necessario che il figlio dell'uomo soffra. Perché? Perché c'era tutto un progetto. Quindi quando tu vedi il progetto di Dio, anche la sofferenza appartiene a un progetto molto più grande e più straordinario di quello che tu possa immaginare o pensare. Ma Gesù ha vissuto una vita libero dall'ansia, libero dalla paura, nel totale controllo delle situazioni, anche delle proprie emozioni. Domanda, possiamo vivere come Gesù ha vissuto? Sì. Sì o no? Gesù l'ha detto, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori. Noi dobbiamo riscoprire la nostra identità, il vero motivo per il quale siamo stati creati. Guardate in Genesi al capitolo 1. Genesi capitolo 1, il versetto 26. Noi non siamo stati creati per adorare Dio. Noi non siamo stati creati per servire Dio. C'è un motivo per il quale Dio ci ha creato. In Genesi 1, 26, 27 e 28 noi troviamo scritto queste parole. Poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine. Nostra... Basterebbero soltanto queste due espressioni per cambiarci radicalmente. Quando noi comprendiamo che significa che siamo fatti a immagine di Dio e a somiglianza di Dio. Dio ha forse una bocca, un naso, due orecchie, due gambe, due braccia, è questa la somiglianza di cui parla la Bibbia? No, Dio è spirito. Voglio ricordare semplicemente che uno spirito ha creato tutto ciò che oggi noi è a disposizione dei nostri cinque sensi. Oh, lascia che lo Spirito Santo possa parlarti in questo momento. Tutto ciò che noi vediamo viene dall'invisibile. Noi abbiamo il processo al contrario, che qualcosa che possiamo toccare può essere distrutta, ma in realtà non si distrugge mai, si trasforma. Ma Ebrei 11:2 dice: per fede intendiamo che i cieli e la terra sono stati creati da Lui. Tutto quello che noi oggi vediamo, tocchiamo, odoriamo, tutto ciò che è disponibile ai nostri cinque sensi viene da uno spirito. Dio è spirito. E noi dobbiamo imparare chi siamo nello spirito, perché noi non siamo questo corpo. Veniamo dalla polvere torneremo, la nostra identità non è in quello che guardiamo allo specchio. Ma quando noi comprendiamo che la nostra vera identità è nello spirito, che è all'immagine e somiglianza dello spirito di Dio, che è lo spirito, dice Ebrei 12, lui è il padre degli spiriti. Ed è dall'invisibile, non dal nulla, da ciò che noi non vediamo, che procede tutto ciò che noi oggi vediamo. Allora è possibile che Dio con la sua parola, dalla sua bocca, dalla parola di Dio esce qualcosa nel mondo spirituale, qualcosa viene creato. È possibile che Dio abbia riposto in te la stessa autorità che quando tu leghi o quando tu sciogli, qualcosa accade nel mondo naturale, perché tutto ciò che è nel naturale è guidato, controllato da tutto ciò che è nello spirituale. Lo dico in altre parole, tutto ciò che è visibile è guidato da tutto ciò che è invisibile. Ed ecco perché la nostra autorità non è nel visibile, la nostra autorità, dice, è nei luoghi celesti. Nella nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro principati, potestà, forze spirituali della malvagità, dominatori di questo mondo di tenebre, eccetera eccetera. E quindi se io agisco lì posso avere dei risultati qui. Quando io comprendo qual è la mia autorità, la posizione che Dio mi ha dato, io la devo riscoprire, perché se io riscopro questa autorità, io non permetterò più al diavolo di fare quello che vuole. Gesù ha detto: il ladro è venuto per rubare, uccidere e distruggere. Gesù è venuto nel mondo e ha fatto vedere a tutto il mondo come ci si rapporta nelle cose dello Spirito. Quando lui arriva quando arriva la tempesta, vi ricordate quando attraversarono insieme per andare dai gadareni, gli indemoniati? Prima della tempesta, dice, ci fu una tempesta assurda, una tempesta soprannaturale. Qual era l'obiettivo di questa tempesta? Uccidere, distruggere la barca e far annegare i discepoli insieme a Gesù. Gesù stava dormendo, era tranquillo, viene svegliato, i discepoli dicono: Signore, ma non ti importa che noi moriamo? Come se Gesù non fosse nella barca. Gesù, dice la Bibbia, si sveglia e cosa fa? Ah, no. Sgrida il vento. Riesce a vedere il vento?
No.
Riesce a toccarlo il vento? No. Gesù non acqueta le acque, quello è il naturale. Lui va prima nel mondo spirituale. Lui va sul dove non c'è nulla, dove non si vede niente, ma è lì il problema. Lui sgrida il vento e le acque si calmano. Le acque della nostra vita sono in tempesta perché c'è un vento che sta soffiando. Non prenderti cura delle acque. Forse questa è una rivelazione per qualcuno. Tu stai cercando di calmare le acque, tu non devi calmare le acque, tu devi prendere autorità sul vento. Comprendete di cosa stiamo parlando? L'autorità non è sulle acque. Dobbiamo Dobbiamo comprendere, riscoprire qual è il motivo per il quale siamo stati creati. Genesi 1:26, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia dominio. Dillo insieme a me, dominio. Dominio. Abbia un regno. Abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse, disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela e dominate sui pesci del mare. Quale fu il primo miracolo che Gesù fece quando si presentò ai discepoli? Ai discepoli. Luca 5. La pesca, dominio sui pesci. Era la prima caratteristica dell'uomo, dominio sui pesci del mare. Avete preso qualcosa? No, abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso niente. Ritorna al mare, riprendi il largo e getta le reti. Signore, ma Pietro, gettate le reti. Ok, Signore, la tua parola, getterò la rete. Gesù gli aveva detto le reti. Gesù si presenta come l'ultimo Adamo, colui che aveva il dominio su tutta la creazione. Non perché era Dio, ma perché era l'uomo mandato da Dio. Insegneremo su questo argomento, insegneremo su Gesù uomo. So che non è facile ricevere queste cose così in prima battuta. Quando noi diciamo che Gesù è il re, noi non stiamo dicendo che Gesù è Dio. Quando noi diciamo che Gesù è il re, stiamo dicendo lui è colui che governa il mondo intero. E chi è che governava il mondo intero prima della caduta? Il primo Adamo. Gesù è l'ultimo Adamo, che restaura la connessione tra il cielo e la terra, li rimette di nuovo in collegamento. E morendo sulla croce, sospeso da terra a mezz'aria, lui è l'incontro dove cielo e terra si baciano e ritornano di nuovo in contatto. Lui ha riconnesso il cielo con la terra. Fratelli, amici, ascoltate, Gesù non è venuto a discepolare un gruppo di pochi eletti per poi portarseli con sé. Gesù non ha programmato la fuga dalla terra. Gesù ha portato il regno sulla terra. E tu ed io dobbiamo imparare a regnare qui sulla terra. Il nostro esempio non è Paolo, il nostro esempio non è Davide, il nostro esempio non è Pietro, il nostro esempio non è Mosè, il nostro esempio è il nostro re. Noi dobbiamo, mettete questo nei vostri appunti per favore, la parola siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, significa letteralmente: prendete la vostra posizione, siate responsabili. Posso dirti una cosa? Tu sei il responsabile della chiamata di Dio nella tua vita, nessun altro lo è. Se Dio ti ha dato dei doni, nessun altro è responsabile per quei doni. Se Dio ti ha dato dei talenti, se Dio ti ha dato una chiamata, nessuno ha autorità su quella chiamata, solo tu. Tu sei il responsabile. Quindi è il tempo che tu prendi posizione in base a quella che è la chiamata di Dio nella tua vita e sii responsabile. Nessuno è responsabile per la tua vita. Nessuno dovrà rendere conto a te, a Dio per te, per la tua chiamata. Ognuno renderà conto delle proprie opere. Quindi prendi coraggio e fai delle scelte importanti. Perché finché non le farai, non riuscirai mai a regnare. Perché? Perché sarai regnato da qualcun altro. Se c'è qualcun altro che sta decidendo per la tua vita, vuol dire che Gesù non è il re. Non significa essere perfetti, non significa non sbagliare, significa prendersi la propria responsabilità. Prendi la tua posizione nel mondo spirituale, prendi la tua posizione e assumiti la tua responsabilità. Amen? Ritorniamo un attimo a Matteo al capitolo 16. Vorrei leggervi un attimo una traduzione meravigliosa che ho preso e ho fatto attraverso altre traduzioni. Quindi vorrei che leggessimo, che ascoltaste queste parole, perché sono per me sono state una grande benedizione, mi hanno aperto gli occhi su alcune cose e mi hanno fatto capire in alcune cose dove stavo ancora sbagliando. Leggo da Matteo 16, leggo dal versetto 18 e versetto 19. Anzi, scusate, leggo dal versetto 15. Allora Gesù chiese loro: "E voi chi pensate che io sia?" Questa domanda è qualcosa che a volte mi turba. Perché non è possibile che dopo un paio di anni Gesù chieda ancora: "Chi sono io per voi?" Mi sento come questa domanda che il Signore sta facendo a noi stasera. Tu pensi di conoscermi, tu dici di conoscermi, chi sono io realmente per te? "E voi chi pensate che io sia?" rispose Simon Pietro. "Tu sei il Cristo, il Messia, il figlio dell'Iddio vivente." Allora Gesù gli disse: "Dio ti ha benedetto, Simone, figlio di Giona, perché non hai scoperto queste verità con forza umana, studiando dai libri o imparando da altri insegnanti, ma è stato mio Padre che è in cielo, Dio in persona, a rivelarti e a lasciarti entrare nel segreto di chi io sono veramente. Ed ora ti dirò chi sei tu veramente. Tu sei Pietro, una roccia. E ciò che ti è stato rivelato è la roccia sulla quale costruirò la mia chiesa, una chiesa così in espansione, piena di energia, che neanche tutte le potenze dell'Ades potranno mai vincerla né ostacolare la sua avanzata. E non è tutto. Tu avrai completo e libero accesso al regno dei cieli. Io ti darò le chiavi per aprire ogni porta in ogni luogo. Non ci saranno più barriere tra il cielo e la terra e tra la terra e il cielo. Le cose che tu legherai o non permetterai che dichiarerai improprie, illegali e che vieterai sulla terra saranno così per Dio. E le cose che romperai, dissolverai, distruggerai, scioglierai e permetterai e dichiarerai legali sulla terra saranno così per Dio. Un sì sulla terra è un sì in cielo. Un no sulla terra sarà un no in cielo. Io non credo che ci sia una persona qui stasera, me compreso, che creda realmente in quanta autorità noi siamo stati investiti e di quanto sia importante quello che esce dalla tua bocca. Perché non abbiamo ancora idea dell'autorità e della potenza che è stata riversata su di noi e di quello che Dio si aspetta dalle nostre vite. Tu avrai completo accesso al Regno dei Cieli e ti do autorità di aprire ogni porta in ogni luogo. E tutto quello che tu dichiarerai che non deve essere fatto sulla terra non sarà fatto, perché un tuo no sulla terra è un no in cielo. Non si muove foglia che Dio non voglia. Noi dobbiamo ribaltare totalmente questa mentalità, perché è questo che ci ha permesso di essere sconfitti, distrutti, derubati, ciechi e tutto quello che vogliamo. Perché? Guardate cosa è scritto in Matteo 23. Matteo 23, il versetto 13. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché né entrate voi né lasciate entrare coloro che vive, che vi entrano. Sapete cosa sta dichiarando Gesù? Che il regno dei cieli si può chiudere con un insegnamento sbagliato. Un insegnamento errato chiude il regno dei cieli davanti alle persone. Perché? Perché ti fa cominciare a credere che tu non sei degno, che tu non sei abbastanza santo, che tu non sei abbastanza pronto, che non sei abbastanza spirituale, che non sei abbastanza zelante, che non dai abbastanza soldi, che non sei abbastanza sottomesso, che non sei, che non dai, che non fai. La religione ti porta sempre i limiti ed esalta il tuo peccato e esalta i tuoi limiti. E ti fa vedere te in maniera distorta ai tuoi occhi. Ecco perché quando tu vedi come Dio ti vede, la tua vita cambia. E tu dici, non è possibile che Dio mi vede così. Senza peccato. Giusti. Puri. Perfetti. Pieni di autorità. E pronti per regnare. Quando noi riusciamo a vederci come Lui ci vede, ed è questa la rivelazione, voglio comunicarvela stasera. Quando Gesù chiese, chi dite voi che io sia? Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Pietro rispose, beato sei tu Simone, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che nei cieli. Tu hai detto chi sono io per te, ora lascia che io ti dica chi sei tu per me. Amen. Lascia che io ti dica come ti vedo, lascia che io ti dico come sei realmente. Tu sei una roccia. Tu hai le chiavi del regno dei cieli e potrai fare cose straordinarie nel mio nome. Tu sei Pietro, identità. Ti do le chiavi del regno, eredità. E con queste chiavi tu potrai decidere cose incredibili, autorità. Tu hai detto a me chi sono io, lascia che io ti dica chi sei tu realmente. Perché tu non riesci a vederti come io ti vedo. Ed è vero, a volte la rivelazione ci può portare all'orgoglio, al punto tale che dopo un po', dopo qualche secondo, Gesù si apre con i discepoli dicendo, io morirò, soffrirò e farò, dovrò risorgere il terzo giorno. Pietro si prende sotto braccio Gesù e dice, Signore, questo non ti accadrà mai. E Gesù lo guarda e gli dice, vai via da me, Satana. Ma come? Prima l'ha chiamato roccia e 30 secondi dopo lo chiama Satana. Mi chiamavo Satana, oh Signore, a me mi chiamavo Satana. Immaginate a Pietro. E Gesù dice, tu non hai il senso delle cose di Dio. Come? Prima ho avuto la più grande rivelazione che un uomo possa avere. Vedete qual è il problema? Quando noi viviamo nello spirito e ci lasciamo parlare dallo spirito, noi ci muoviamo nello spirito. Appena noi scendiamo nella nostra sfera naturale, noi ci facciamo danno. Noi siamo così purtroppo, nel senso che noi abbiamo delle rivelazioni incredibili e poi facciamo degli errori talmente banali. Tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini, ma come prima, come beato sei tu Simone, già tu scudasti Signore, tu scudasti. Mi hai detto beato sei tu perché ho ricevuto la rivelazione dal Padre mio e mi stai dicendo che non ho il senso delle cose di Dio? E se Pietro potesse vivere in quella dimensione? E se tu ed io potessimo vivere in quella dimensione? Io ti do le chiavi del regno. Gesù dice, gli scribi e i farisei stanno chiudendo il regno dei cieli davanti alle persone. Vedete, le chiavi del regno Le chiavi non servono per aprire, per farci entrare nel regno. Perché il regno è dentro di noi. Le chiavi significa che si schiude il regno davanti alle nazioni. Ti do le chiavi per far funzionare il regno sulla terra. Non ho le chiavi per entrare nel regno, perché io sono nel regno. Le chiavi ti servono per far funzionare il regno. Con le chiavi cosa fai? Apri e chiudi. Sì o no? Tu hai delle chiavi, tu apri e tu chiudi. Ed è questo quello che Gesù ha detto. Io ti do le chiavi del regno e ogni volta che tu chiuderai sarà chiuso. Ogni volta che tu aprirai sarà aperto. Sapete cosa gli sta dicendo Gesù? Non dipende da me. So che è dura questa, so che questa è difficile e a volte pesante. Posso farvi vedere qualche cosa per dimostrarvi? Guardate in Genesi. Un esempio può sembrare banale, ma in realtà non lo è. Però vediamo alcuni esempi. Genesi capitolo 2, versetto 19. L'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e, attenzione qua, in qualunque modo, dite insieme a me, qualunque modo, qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e a ogni animale dei campi. Dio disse: non è il mio compito. Potete ricevere questo? Possiamo ricevere questa rivelazione nel nostro cuore, che non è uno sminuire Dio, ma è comprendere quanto Lui si fida di te. Dio disse ad Adamo: non è compito mio, è compito tuo. Tu devi dare i nomi agli animali. Perché? Perché la terra è il tuo regno, non il mio. Ascoltatemi. Dio regna sull'uomo, ma è l'uomo che regna sulla terra. Ecco perché Dio è interessato a cambiare te, e tu cambi le circostanze. Se tu aspetti che Dio faccia qualcosa, mentre Dio ha dato a te l'autorità di fare qualcosa, non succederà mai niente, finché tu non prenderai la tua posizione e la responsabilità di quella posizione, che significa messo in una posizione di autorità. Se in una classe i bambini fanno baccano, di chi è la responsabilità? Può l'insegnante dire: ma i bambini non stanno in silenzio, quindi io non posso fare niente? Può l'insegnante pregare: Signore, falli stare in silenzio? Può l'insegnante andare dal preside e dire: per favore preside, può dire ai bambini di stare in silenzio? Sarebbe corretta una cosa del genere, sì o no? L'amministratore delegato di una società, se vede che un operaio non funziona o fa un cattivo lavoro o sta rubando, sta danneggiando la società, deve andare dal proprietario per dire che deve dire all'impiegato di... o deve lui entrare in azione e prendere autorità? Esodo capitolo 14. Vi ricordate l'uscita dal Mar Rosso? Esodo 14 verso 10. Mentre Faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano dietro di loro, per cui ebbero una gran paura. E i figli di Israele gridarono all'Eterno e dissero a Mosè: perché non c'erano pomme in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché ci hai fatto questo? Hai fatto questo con noi per di farci uscire dall'Egitto? Non era forse questo che ti parlavamo in Egitto dicendo: lasciaci stare, così potremmo servire gli egiziani, perché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto? Quanti credenti oggi, pur di non prendersi la responsabilità, continuano a lasciarsi massacrare dal diavolo, perché dico: vabbè, tanto arriverà il momento in cui moriremo e staremo con il Signore. Oppure dicono: vabbè, se sta succedendo questo è perché Dio lo vuole, è destino, è scritto così. Ma Mosè disse al popolo: non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, ed egli compirà oggi per voi, poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più, e l'Eterno combatterà per voi e voi ve ne sarete tranquilli. Mosè si faceva non gradasso, ma era uno che cercava di dare sicurezza al popolo. Ma guardate cosa succede dopo: lui davanti agli altri diceva: state tranquilli, Dio opererà. Quando andava nel segreto davanti a Dio piangeva e si disperava. Il versetto 15: l'Eterno disse a Mosè: perché gridi a me? Questo ci rivela qualcosa di segreto di Mosè. Mosè davanti agli altri diceva: voi vedrete Dio come opererà. Quando andava davanti a Dio: Signore, sono messo, davanti agli altri vedrete la liberazione di Dio. E se a lui andava in segreto davanti a Dio e gridava, piangeva e si disperava: Signore, fai qualcosa. Non vi preoccupate, Dio farà qualcosa. Signore, ma quando farai qualcosa? Non vi preoccupate, voi vedrete Dio. E Dio dice al versetto 15: perché gridi a me? Perché piangi davanti a me? Dì ai figli di Israele di andare avanti, e tu alza quel bastone che ti ho dato, stendi la tua mano sul mare e... Ora, questo a me fa impazzire. Come può Dio dire a un uomo: dividi il mare? Perché è Dio che divide il mare, non noi. Ma l'intervento soprannaturale di Dio nella tua vita dipende da come agisci in fede e dell'autorità che usi nelle circostanze. Stendi il tuo bastone e dividi il mare. Signore, io non posso dividere il mare. È chiaro che non puoi farlo tu, lo farò io, ma tu devi fare un'azione di fede. Dividi il mare affinché i figli di Israele possano passare il mare all'asciutto. Secondo voi sono passati, sì o no? Il mare si è diviso? Sì. Si è talmente diviso che tutto Israele passò, e stavano passando pure il faraone con l'esercito. Allora Dio gli disse: Mosè, forse hai dimenticato una cosa. Quando apri, ricordati pure di chiudere. Il versetto 25. Versetto 24: verso la vigilia del mattino avvenne che l'Eterno guardò sull'accampamento degli egiziani dalla colonna di fuoco e dalle nuvole lo mise in rotta, e gli fece staccare le ruote dei loro carri e rese la loro avanzata difficile. Così gli egiziani dissero: fuggiamo davanti a Israele, perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani. Quindi il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano sul mare perché le acque ritornino sui loro egiziani, sui loro carri e sui loro... A cosa servono le chiavi? Aprire? Ma è stato Mosè che l'ha fatto? No, è stato Dio che l'ha fatto. Sì, è stato Mosè che l'ha fatto. Perché se Mosè non l'avesse fatto, Dio non l'avrebbe fatto. Se Mosè non l'avesse fatto, Dio non avrebbe potuto farlo. Perché tu hai autorità. Non è Dio che caccia i demoni, sei tu che cacci i demoni. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Primo, cacceranno i demoni. Non puoi dire a Gesù di cacciare i demoni, perché Gesù dice: non è compito mio. Tu cacci i demoni, tu imponi le mani sugli infermi, tu. Matteo capitolo 21, guardate qui. Matteo 21, il versetto 18. La mattina, ritornando in città, ebbe fame. Vedendo il fico lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò nulla se non delle foglie, e gli disse: non nasca mai più frutto da te in eterno. E subito il fico si seccò. Vedendo ciò, i discepoli si meravigliarono e dissero: come mai il fico si è seccato all'istante? E Gesù, rispondendo, disse loro: in verità io vi dico che se avete fede e non dubitate, non solo farete ciò che io ho fatto, ma se anche diceste a questo monte: levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. Ti rendi conto di quanta autorità c'è nella tua vita? Ti rendi conto di quanto Dio desidera muoversi attraverso di te? L'autorità non è sulle persone, l'autorità è sulle circostanze, l'autorità è sul diavolo, non sulla mente delle persone. L'autorità che Dio ci ha dato non è sugli esseri umani. Versetto 22. E tutto ciò, dillo insieme a me, tutto ciò. E tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, voi lo otterrete. Se Gesù fosse qui in carne ed ossa, ti guardasse negli occhi e ti dicesse: tutto ciò che tu chiederai avendo fede, tu lo otterrai, gli crederesti? E se te lo sta dicendo 2000 anni dopo? O se te lo sta dicendo da 2000 anni? È degno di essere creduto il nostro Re, sì o no?
Sì.
Perché? Perché non dipende da Lui. Non dipende da Lui. Dio non cambia. Il diavolo non cambia. Neanche l'autorità che è dentro di te cambia. Cambia il fatto che tu hai preso questo tesoro, finalmente l'hai portato in superficie. Marco capitolo 11. Lo stesso episodio letto però con altri versi. Marco capitolo 11 dal versetto 21. E Pietro, ricordatosi, gli disse: maestro, ecco il fico che tu hai maledetto si è seccato. Cioè Pietro è andato da Gesù come per dire: inizia, quando parli tu però le cose funzionano, eh? Inizia, signore, nessuno è come te. Come per dire: bravo Gesù, E Gesù gli risponde, e ora vi do un particolare che è fondamentale per comprendere questo. Allora Gesù, rispondendo, gli disse loro: cancellate queste parole, perché non, la scrittura nel testo greco non dice abbiate fede in Dio. Abbiate la fede di Dio. Signore, ho fede in te, tu lo sai che non ce la faccio più, Signore, tu lo sai che ho fede in te. Il Signore ti dice: non basta avere fede in me, tu devi avere la mia fede. La fede in Lui ti porterà a subire, ma avere la sua fede ti porterà ad agire. E se tu hai la fede, tu sai come farla funzionare. Parleremo di questo nelle prossime volte. Guardate qui, abbiate la fede del Dio, perché in verità io vi dico, se qualcuno dirà, se qualcuno, se qualcuno, se qualcuno dirà, quanto ci vuole per dire una cosa? Sapete qual è il problema? È che noi impegniamo la nostra bocca per dire stupidaggini. Il problema non è dire, il problema è cosa dire. Noi riempiamo la nostra bocca, le nostre discussioni, ma chissà se il Signore voleva, qua allora se è successo c'è un peccato nascosto nella tua vita, maledizioni si devono spezzare, l'albero genealogico, l'albero giardino, e la qualcosa di qua, qualche cosa nascosta, qualche cosa ereditaria, qualche cosa. Noi facciamo mille discorsi e non arriviamo mai alla conclusione. Gesù ha detto, se qualcuno dirà a questo monte, spostati di qui e gettati nel mare, e non dubita quello che dice, ma crederà che quanto dice verrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. E se lo ha detto Gesù, vuol dire che qualcosa di vero ci sarà. Noi impegniamo e riempiamo la nostra bocca di parole che sono totalmente opposte a quella che è la parola di Dio o la volontà di Dio. Noi siamo chiamati a confessare la parola di Dio. La parola confessare significa, dal greco omologare, significa dire la stessa cosa. Se vogliamo che la nostra fede sia efficace, dobbiamo dire la stessa cosa che Dio dice. E se c'è una montagna davanti, non si deve scalare. Se c'è una montagna davanti, non si deve aggirare. Se c'è una montagna davanti, non bisogna farci un tunnel. Se c'è una montagna davanti a te, si deve spostare nel nome di Gesù. E questo ha a che fare con tutte le problematiche pratiche della nostra vita. Appena abbiamo cominciato a pregare in accordo con le cose che riguardano proprio il regno di Dio, abbiamo cominciato a vedere miracoli, miracoli, miracoli. Le cose stanno cambiando perché? Perché Dio è cambiato? No. Le cose cambiano perché Dio, perché il diavolo cambia? No. Le cose cambiano perché noi stiamo cambiando. Dillo insieme a me, cambiami Signore. Insegnami a regnare. Insegnami a regnare, Signore. Marco 11, guardate qua al versetto 13, vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa, ma avvicinatosi adesso non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i discepoli udirono. Scrivete nei vostri appunti la parola rivolgendosi al fico. Quando dice qua Gesù si rivolse al fico, nel testo greco è Gesù rispose al fico. Gesù rispose al fico. Cosa stava dicendo il fico? Sono fico. Cosa stava dicendo il fico a Gesù? Non puoi mangiare niente. Non puoi mangiare niente. Non c'è niente per te. Non c'è niente per te. Vedete qual è il nostro problema? Quando le circostanze ci parlano, noi diciamo, vabbè, vuol dire che era la volontà di Dio. No, non è la volontà di Dio. Che tu sia malato, non è la volontà di Dio. Che tu stia male economicamente, non è la volontà di Dio. Che tu non riesca a perdonare, non è la volontà di Dio. Che tu viva nella frustrazione, nella depressione, nell'ansia, non è la volontà di Dio. Ci sono cose che accadono che a volte noi non sappiamo, e ci tengo a dirlo, non vorrei mai che le mie parole fossero interpretate come un giudizio per far sentire in colpa nessuno. Mai. Siamo tutti qui sotto questo cielo e tutti quanti noi abbiamo problemi. Amen. Ognuno di noi sa i guai della propria pignata, come si suol dire. Quindi niente deve essere interpretato perché uno si deve sentire inferiore o meno spirituale, assolutamente no. Però questo significa che dobbiamo, questo parlare, l'unico intento è quello di risvegliare e di portare di nuovo alla superficie un tesoro che è rimasto nascosto per troppo tempo dentro di me. Io devo riscoprire la mia identità. Io devo riscoprire l'eredità che ho. Io devo sapere che la guarigione non è un favore che Dio mi fa, è un diritto che mi appartiene. Non è una cosa che io posso strappargli nel momento in cui si gira, si distrae, ci rubo la guarigione, oppure faccio i miei fioretti, faccio le mie offerte, faccio i miei sacrifici, gli dimostro che sono bravo, spirituale, che non commetto più peccato e alla fine riuscirò a convincerlo a darmi una guarigione. No! 2000 anni fa Gesù ha dichiarato in maniera definitiva la volontà del Padre per la tua vita, dichiarando: tutto è compiuto. La guarigione è tua, te la devi prendere. E se ci sono difficoltà, allora questo è il momento in cui stiamo insieme, ci aiutiamo insieme, ci incoraggiamo, perché tutti veniamo dal dubbio. Tutti veniamo da insegnamenti sbagliati. Nessuno è maestro di qualcun altro. E lo stare insieme ci aiuta semplicemente a tirar via le nuvole dalla nostra vita, il grigiore. A soffiare, permette allo Spirito Santo di soffiare e tirare via ogni dubbio, ogni immagine sbagliata, ogni cosa, per dire: fratello, non ti preoccupare, anch'io ci sono passato, ma grazie a Dio ne sono uscito, e se Dio l'ha fatto con me, allora lo può fare con chiunque. Questa è la bellezza del corpo, dello stare insieme, l'incoraggiarci, perché se vedo Dio operare nella vita della sorella e ancora Dio non ha operato nella mia, non mi sentirò inferiore a lei, non vedrò lei superiore a me, ma potrò capire che la grazia di Dio opera nella mia vita. Forse ancora devo comprendere, devo essere liberato da alcuni schemi mentali, ma una cosa è certa: papà mi ama e vuole il meglio per la mia vita. Non ha figli di serie A e figli di serie B. Allora devo capire che il Padre mi spinge in una posizione di responsabilità e vuole farmi capire che mi ama e che ha preparato ogni cosa straordinaria per la mia vita. Non significa che non soffrirò, non significa che non avrò problemi, ma so che quando avrò problemi so come affrontarli. Non mi lascerò più schiacciare dalla depressione, non mi lascerò più affondare dai problemi economici, non mi lascerò più offendere se qualcuno parla male di me. Non mi lascerò più sorprendere se il diavolo viene e cerca di sussurrarmi dei pensieri e delle bugie. Perché? Perché ho capito che posso regnare con Cristo. E se c'è qualche albero che non ha dei frutti per me, io risponderò: tu non, forse non mi darai dei frutti, ma io sono un albero che porterà frutto in ogni stagione, in ogni tempo, perché sono piantato presso i rivi dell'acqua. Devo riscoprire la funzione delle chiavi del regno dei cieli nella mia vita. Il regno si può chiudere con un insegnamento sbagliato, ma con l'insegnamento del giusto, l'insegnamento giusto si apre e tu puoi entrare e viverlo. Concentriamoci in questa settimana sul re, sul regno e sulle chiavi del regno. Amen. Sì. Sul re, sul regno e sulle chiavi del regno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno, tutte le cose, tutte, nessuna scusa, tutte le cose di cui avete bisogno vi vengono date in maniera automatica. Con le scuole che stiamo facendo stiamo ricevendo talmente tanti messaggi, talmente tanti ringraziamenti da parte di Dio. Sapete perché? Perché dicono: è talmente semplice. Ci siamo fatti un paio di risate ieri con Giovanni. No, perché mi ricordavo il cognome, non il nome. Pazzesco. Ci siamo fatti un po' di risate, perché ieri mentre eravamo alla riunione lì a Novara, il Signore mi dava da scrivere alcune cose, stavo mandando dei messaggi sulla, bellezza dell'amore del Padre nella nostra vita. E lei mi ha risposto una cosa troppo simpatica, dice: a volte è come se fossimo impiegati all'ufficio della complicazione dei casi semplici. Cioè, noi abbiamo l'unzione per complicarci la vita. È una non so se è una chiamata, un ministerio, che ne so, ma a volte siamo talmente bravi a complicarci la vita nelle cose che hanno e sono di una semplicità estrema. Proprio ieri sera, mentre eravamo lì, mi è arrivata una notizia bellissima. Ed è successo, mentre c'era una sorella ieri sera che aveva il microfono, stava dando delle parole di conoscenza, e non so chi fosse, lei arrivato a un certo momento ha detto: c'è un ragazzo che è in coma, che sta uscendo dal coma. 30 secondi dopo mi è arrivato un messaggio sul mio cellulare, una sorella di Lecce mi ha detto: sai quel ragazzo che abbiamo pregato che era in coma? Ha detto: è uscito dal coma e i medici non riescono ancora a capire cosa sia successo. E quando i parenti sono andati dai medici, i medici hanno detto: non ringraziate noi, perché noi non sappiamo cosa sia successo, è stato un miracolo. I medici hanno detto. Ascoltate, quando cominciamo a comprendere l'autorità, seguitemi, stiamo per terminare, terminiamo presto stasera. Quando comprendiamo l'autorità, noi impareremo a pregare per le circostanze in maniera veloce e senza alzare la voce. Posso chiudere con un versetto? Volevo concludere in un altro modo, però abbiamo tanto materiale per la prossima volta. Matteo, guardate insieme a me, dai, Matteo capitolo 6. Matteo capitolo 6. Matteo 6. Vi ricordo che Gesù disse: a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli. Sapete cosa significa la parola mistero? La parola mistero nel testo greco significa bocca chiusa. I misteri sono quelle cose delle quali Dio non parla. Ma quando trova qualcuno che è interessato, non lo fermi più. Si dice da noi: se sdovaga. Sdovaga. Se sdovaga con tutto. Cioè, no, no. Si apre. E Gesù cosa ha detto? A chi ha sarà dato e sarà dato nell'abbondanza, ma a chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha, e non ha, e Luca dice gli sarà tolto anche quello che pensa di avere. In Matteo 21, non andate a trovarlo, magari segnato nel vostro punto, in Matteo 21, 43 Gesù dice una cosa a Israele, dice: Dio vi ha tolto il regno e lo darà ad una gente che lo farà fruttare. A chi ha gli sarà dato. Chi ha cosa? Se hai fame di conoscere, se hai fame per le cose del regno di Dio, tu permetti a Dio finalmente di aprire la bocca e riversare dentro di te tanto di quella saggezza, tanto di quella rivelazione. Non è informazione, è rivelazione. Non è informazione, è rivelazione. Non è informazione, è trasformazione. E questa è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Quando Dio trova qualcuno che ha fame, Lui gli dà in abbondanza. Ma quando trova qualcuno che non ha fame, gli toglie anche quello che ha per darlo ad altri. Perché con Dio non si spreca niente. Matteo 6, versetto 7. Ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i? Non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani. Non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani. Ci si incanta un disco, no? Non usate inutili, 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 inutili. Inutile significa non serve. Ho pregato per 4 ore. Guarda, non mi impressioni. Signore, ho pregato tutta la notte. Potevi dormire. Non c'era bisogno. Ma ho pregato tutta la notte. Il Signore dice, ma cosa fici fare? Quando Dio parla in siciliano, con i siciliani, gli risponde, ma cosa fici fare? Gli fa proprio l'espressione con la mano, proprio così, no? Ma cosa fici fare? In alcuni momenti Dio dice così, ma questo ma è un discorso di mezz'ora. Ma quando pregate non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Attenzione al versetto 8. Non siate come loro. Quando pregate, quando tu comprendi chi sei, quando tu comprendi chi è tuo padre e sai che lui ti ascolta perché tu sei suo figlio, non perché sei degno, perché sei suo figlio. No, perché ti sei comportato bene, sei andato all'ultima messa, all'ultimo culto, hai fatto l'ultima offerta. No, perché sei suo figlio. Quando preghi, non usare inutili ripetizioni. Sono come dei figli che entrano a casa. Mamma, ho fame, sto preparando. Mamma, ho fame, sto preparando. Mamma, ho fame, sto preparando. Non me lo dire più, perché sennò non mangio. Che poi la mamma passa dal momento della misericordia e della pazienza alle minacce. Se me lo dice un'altra volta, quando dice non ti fare male, perché se ti fai male io ti rugno il resto. Tu rugno chi e chi? Non ti fare male, che se io vedo e ti fai male, poi ti rugno il resto. Quando torno a casa ti rugno chi e chi? Quando pregate non usate inutili ripetizioni, perché? Perché sono i pagani, essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Quando tu sai di avere autorità, quante parole dici per dare un comando? Signore, ho il mio servo malato a casa, puoi fare qualcosa? Gesù disse sì. Io farò e lo guarirò. No. Non c'è bisogno che vieni a casa mia. Di solo una parola. Perché? Perché io sono un uomo sotto autorità. E se io dico a qualcuno vai, egli va. Se dico a qualcuno vieni, egli viene. E se dico a qualcuno fai qualcosa, egli la fa. Quindi siccome io sono uno che ha autorità e sono sotto autorità, comprendo l'autorità, non c'è bisogno che tu vieni a casa mia. Anche a 1000 chilometri di distanza io so che siccome tu sei il re, appena una parola uscirà dalla tua bocca, subito arriverà la guarigione a casa mia. E cosa dice la Bibbia? Gesù fu meravigliato. Disse, non ho mai visto una così grande fede, neanche in Israele. E scusate se poco, era un italiano. Ci mancava Toto Cutugno che cantava. Questa è una piccola parentesi, ma per noi è un punto di orgoglio. Sì, 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 certo. Quando tu sai, hai autorità. Ecco perché Paolo dice non siate in ansietà solleciti per cosa alcuna, in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera, supplico e con... È questo quello che a noi manca, perché il ringraziamento è la chiusura della preghiera, perché quando tu chiudi con il ringraziamento tu sai che quello che hai chiesto viene dato. Noi invece ci ripresentiamo il giorno dopo a fare la stessa richiesta. Ma io prego, ma io prego, ma io prego, ma quando è che ringrazi? Siete mai andati a comprare qualcosa in un centro commerciale, a comprare qualche mobile? Fai l'ordine? Ma perché dopo l'ordine ti arriva a casa? Devi passare dalla cassa e la... devi chiudere l'ordine. Qualcuno ha pagato per noi. L'unico modo è ringrazia per le cose nostre. Quando dobbiamo prendere autorità su delle circostanze? Ho presentato un curriculum, ho presentato una cosa, Signore ti prego, fai quello, Signore ti prego, fai quello, Signore ti prego, e stiamo tutti i giorni a chiedere, e Dio dice, non mi convinci, io non vengo convinto dalle tue inutili ripetizioni. Tu pensi che Dio sia convinto dal fatto che tu stai lì continuamente a chiedere? No. Se quella cosa è tua, sarà tua, sì o no? No! Tante cose sono nostre, ma non riusciamo a prendercele. Perché? Perché non crediamo che è destinato a noi. Allora la affidiamo al caso. Si chiama preghiera. Signore, se è nella tua volontà. No. Non puoi pregare così per una malattia. Non puoi pregare così per il tuo lavoro. Perché tu pensi che Dio voglia che tu stia male economicamente? Puoi pensare che Dio voglia che tu stia male economicamente? Puoi pensare minimamente che Dio voglia che tu non hai la possibilità di arrivare a fine mese e non dare da mangiare ai tuoi figli? E questo è il nostro Dio, che dà da mangiare agli uccelli del cielo, che riveste con gloria i fiori dei campi e non riesce a prendersi cura di noi. Eppure Gesù ha detto il contrario. Perché siete in ansietà? Il problema è che lo state cercando male. Cercate prima e la sua e tutte le altre cose. Lo fa un decreto nel mondo spirituale, nel nome di Gesù, basta solo una volta. L'autorità non sta neanche nell'alzare la voce. Io ho visto demoni cacciati sotto voce. Io ho fatto esperienze, abbiamo fatto esperienze dove abbiamo chiamato i demoni a 100 metri di distanza, si sono venuti a prostrare. Perché? Perché l'autorità non è nel tono della voce. Manda una parola e quella parola sarà udita. E ti garantisco che se tu credi nell'autorità, quella parola sarà un tuono nelle orecchie del diavolo. Un tuono nelle orecchie del diavolo, sarà un'esplosione nelle orecchie del diavolo. Perché? Perché chi la sta dicendo non è perfetto, ma crede nell'autorità. Ho lavorato per diverse aziende, ho avuto a che fare con aziende che giravano miliardi di lire prima dell'euro. Io stesso avevo posizioni di responsabilità dove gestivo milioni, centinaia di milioni e cose di certi livelli. Quando arriva il figlio del proprietario, ti poteva stare antipatico, gli potevano puzzare i piedi, poteva avere l'alito pesante, poteva comportarsi in maniera assurda, ma se il figlio del proprietario veniva là e diceva qualcosa, tu dovevi obbedire. Ma è sporco, fa puzza, è una persona antipatica, è il figlio del proprietario e in questa azienda comanda lui. Sulla terra tu hai la responsabilità. Dillo alla persona accanto a te, tu tu, proprio tu. Stanno arrivando testimonianze incredibili di posizioni di lavoro sbloccate, situazioni di guarigione di malattie per anni sbloccate, situazioni familiari e finanziarie sbloccate. Perché? perché sono migliori degli altri? No! Semplicemente hanno preso la zappa e hanno cominciato a tirare fuori il tesoro del regno di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Volevi fare qualcosa?
Siete pronti a zappare in questo momento? A tirare alla luce questo tesoro? Amen. 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 Prendiamoci un tempo prima di iniziare a pregare tutti insieme, proprio noi e il Signore, vediamo. Identifichiamo questo campo e portiamo con la fede all'esistenza le cose che ancora non sono, questo tesoro. E ringraziamo il Signore nel nostro cuore, ma lo possiamo fare anche facendoci sentire. Grazie, Signore, grazie, grazie. Grazie perché ci fai vedere, grazie perché ci fai prendere. Grazie, sarà la mamma, sarà la mamma, sarà la mamma.
Thank you.
un tesoro. C'è qualcosa che occupa le tue mani e non ti fa prendere quello che è tuo. Lascialo ai piedi della croce. Lascialo lì. Renditi libero per afferrare ciò che è tuo, ciò che ti appartiene. E ciò che ti fa essere, non solo in ciò che hai, ma in ciò che veramente sei.
Letteralmente cambiare il loro modo di parlare, di interagire con le circostanze. Non puoi più lasciare che certe circostanze vadano nel modo in cui stanno andando. Non puoi più viverle in maniera passiva. Se desideri che certe cose cambino, devi prendere posizione, devi prendere responsabilità. Prendi posizione dichiarando la parola di Dio su quella circostanza. Usa l'autorità che Lui ti ha dato per quanto riguarda la tua vita, la tua salute, le tue finanze, la tua famiglia. Per tutto quello che dipende da te, non puoi più delegare la responsabilità a Dio o a qualcun altro. Sai qual è la volontà di Dio per quella circostanza che ti sta affliggendo, devi prendere posizione e responsabilità e cominciare a rispondere a quella determinata circostanza. In verità io vi dico che chiunque dirà a questo monte spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Senza tante parole, senza bisogno di gridare o di farsi sentire dai vicini, è una posizione interiore che dimostra in maniera chiara e inequivocabile chi sei tu nel mondo dello spirito. I demoni non hanno bisogno di sentire il tono della tua voce per percepire la tua autorità. Ci sono circostanze che cambieranno a livello economico, a livello lavorativo, nella tua vita. Se soltanto tu cominci a dichiarare le promesse di Dio, con fede, falle uscire dalla tua bocca, perché tu sei un essere spirituale, non naturale. Tu non sei normale, nessuno di noi lo è. Sei un essere spirituale, creato all'immagine di Dio, che dal mondo invisibile ha creato tutto ciò che oggi è visibile, attraverso la potenza della sua bocca. Attraverso la potenza della sua parola. Ebrei 1 dice che Gesù sostiene il mondo intero con la potenza della sua parola. Una parola sostiene il mondo intero. Allora una sola parola potrà sostenere la tua vita. Comincia a dichiarare, comincia a confessare le promesse di Dio, a parlare esattamente come Dio parla per la tua vita e non accettare più un no, non accettare più né un se, né un ma, né un forse. Tutte le promesse di Dio hanno in Cristo Gesù il loro sì e il loro amen. Tutte le promesse di Dio hanno in Cristo Gesù il loro sì e il loro amen, dice Paolo ai Corinzi. Tutte le promesse di Dio hanno in Cristo Gesù il loro sì e il loro amen, il loro sì e il loro così sia, e così sarà. Dio non è bugiardo, lui non ti ha preso in giro. Allora riporta in superficie il tesoro nascosto. Insegnami a regnare. Chiedigli allo Spirito Santo, insegnami a regnare. Insegnami a regnare, Spirito di Dio. Cercate prima. Cercate prima, cercate prima, cercate prima, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, cercate prima l'influenza del Re nella vostra vita, non cercate le cose di cui avete bisogno, cercate prima colui che ha già preparato ogni cosa per voi. Cercate quel luogo dove ogni cosa è già stata preparata per voi. Se trovate quel luogo, trovate ogni cosa di cui avete bisogno. Non cercate più le cose, cercate il luogo dove sono le cose. Prendi la mano alla persona che è accanto a te, per favore. Come corpo, come insieme. Se la persona che è accanto a te regna, è un grande beneficio per la tua vita. Prega per la persona che è accanto a te. prepariamo mia via, prepariamo mia via, e la gloria del Signore apparirà. Prepariamo mia via, prepariamo mia via, prepariamo mia via, e la gloria del Signore apparirà. Ogni valle sia colmata, ogni monte sia abbassato, ogni strada raddrizzata per il nostro Dio. Prepariamogli la via, prepariamogli la via, perché la bocca dell'Eterno ha parlato, la sua gloria si vedrà. Prepariamogli la via, prepariamogli la via, prepariamogli la via, e la gloria del Signore apparirà. Prepariamogli la via, prepariamogli la via, prepariamogli la via, e la gloria del Signore apparirà. Ogni valle sia colmata, ogni valle sia colmata, ogni monte sia abbassato, ogni strada raddrizzata per il nostro Dio. Prepariamogli la via, prepariamogli la via, perché la bocca dell'Eterno ha parlato, la sua gloria si vedrà. Ogni valle sia colmata, ogni monte sia abbassato, ogni strada raddrizzata per il nostro Dio. Prepariamogli la via, prepariamogli la via, perché la bocca dell'Eterno ha parlato, la sua gloria si vedrà.
Alleluia, vi prendiamo ancora 30 secondi se potete accomodarvi. È una cosa che non facciamo mai, però ho chiesto io a Daniela di farlo perché lei non l'avrebbe fatto. E quanti di voi si sono accorti che c'è una nuova strumentazione? Una nuova strumentazione. Allora ci sono un nuovo tecnico? Voglio parlare della strumentazione. Ci sono tre o quattro persone che hanno fatto un sacrificio non indifferente per comprare questa strumentazione. Voi sapete che non lo facciamo, di solito non chiediamo offerte in maniera plateale. Io so che nella Chiesa del Signore, nel popolo del Signore, c'è generosità, e sarebbe bello poter condividere il peso tutti quanti insieme. So che ci sono alcuni che hanno una responsabilità più grande e quindi sono chiamati a magari a dare di più, ad investire di più.
Però se sentite nel vostro cuore stasera di contribuire per questa spesa, che è inutile dirvi che si deve pagare, è stata già pagata, ok? Quindi se anche non uscisse un centesimo, la strumentazione è pagata. Credo che sia semplicemente giusto che, dato che poche persone hanno fatto un investimento di un certo tipo, se possiamo contribuire, io darò anche la mia parte in questo, perché è giusto poter onorare le persone che si stanno sacrificando, e del resto questo ci servirà per tanto tempo. Dio volendo ci servirà per tanto tempo la spesa, eh? Sì, proprio Dio volendo, perché questa cosa Dio vuole, Dio lo vuole, ok? Quindi professo che ci sarà una bellissima offerta stasera nel nome di Gesù, e che non so dove, là dietro, eh? Ok, c'è un sacchetto, ci troverete Marina, ok, quindi so che ci sarà una bella risposta, quindi diamo con tutto il cuore, diamo con gioia, sapendo che quello che stiamo investendo è per il regno di Dio, no? Qua ci vuole, e perché alla fine ci fa veramente, serve per ognuno di noi e ci permette di stare insieme senza problemi.
Alleluia. Volevo ancora aggiungere una precisazione, no? Qualcuno ha fatto già il cammino della scuola l'anno scorso con noi, siccome è successo, e proprio in questo senso che ci prendiamo anche una responsabilità, magari qualcuno è venuto due volte poi non è più venuto, ha preso sempre le registrazioni eccetera, allora noi chiediamo questa offerta di 10 euro che serve per pagare la sala, per pagare le spese di viaggio, di coraggio, cioè oggettivamente ci sono dei costi che vanno sostenuti, quindi e poi quello che resta ovviamente lo diamo a Corrado che vive di questo, quindi lode il Signore, e visto che il Signore attraverso di lui ci benedice. Allora io chiedo, le persone che sono interessate a fare il cammino della scuola